www.readyjoe.it e la storia continua. I nostri laghi, il lago di Monate. Fervidissima è stata la fantasia di tutti gli studiosi che hanno cercato di dare un significato preciso al toponimo Monate. Fra tutti il Morigia, che dopo aver lapalissialmente confermato che il lago di Monà ha preso il nome da Monà, fa risalire a questo nome il santissimo Mona di Casa Borra, arcivescovo di Milano, secondo il testimonio di Bonaventura Castiglione nel libro Gallorum Insubrum Antiquae Sedes. E sempre secondo il Morigia di Monate si sarebbe occupato addirittura il famoso geografo greco Strabone, morto nel 19 d.C. Molto più tardi il celebre dizionario corografico di Lombardia incominciò ad avanzare l'ipotesi che Luberti definì poi giustamente stravaganti, anche se interessanti. La prima vede una derivazione da un supposto monade, a sua volta dall'epiteto moneta, attribuito alla dea Giunone, che era ritenuta una buona consigliera, dal verbo latino monere. A sua volta il toponimo Monate avrebbe dato vita, secondo il dizionario coreografico, al vocabile monatto, reso famoso dal Manzoni nelle sue descrizioni delle epidemie della peste di Milano del 600. In realtà monatto era una forma dispregiativa di mona o monna, cioè signora. A ragione qualcuno parlò di etimologie cervellotiche, tanto da indurre qualche moderno scrittore a proporre scherzosamente delle allusioni maliziose a una forma di imprecazione veneta. L'Olivieri, invece, che spesso ama ricondurre i toponimi a nomi personali latini, vede il collegamento con un amone o monnus, se non da un lamone. Nella carta geografica del Settala, 1560, il lago di Monate è presente, ma privo di qualsiasi toponimo, mentre in quella del Castaldi, 1570, non si trova nemmeno il lago. La mappa allegata all'istrumento di vendita dei laghi varesini, 1652, era necessariamente più precisa dell'indicazione dei toponimi Cadreggiate, Usmate e una Travedona largamente distanziata da Monate, anche se poi la loro posizione e l'orientamento dei laghi risultavano assai imprecisi. Frutto dell'immaginazione del topografo, in questa mappa era poi un inesistente canale di collegamento tra l'acqua nera, chiamato discaricatore, che va nel lago Maggiore, e il canale Brabbia, chiamato Brebbia, che va nel lago di Bodio. Spesso il Monate è stato visto da certe guide turistiche come un lago purissimo, azzurro, suggestivo, al punto che attorno alle sue sponde sono nati, in modo un po' artificioso, tentativi di trasformare in saghe alcune leggende o fiabe che vi facevano riferimento, ma che in effetti ricalcano temi analoghi a quelli di altri laghi. Una di queste storie narra che un tempo il Monate non c'era. Al suo posto sorgeva un paesino con una fonte miracolosa, presso la quale gli abitanti erano soliti celebrare un rito annuale. Ma un anno i paesani non convennero alla fonte, che per dispetto fece sgorgare tanta acqua da inondare l'intero paese e formare l'attuale lago. La fiaba dice anche che nella notte di Natale, tendendo bene le orecchie, si possono ascoltare i rintocchi lontani delle campane del campanile sommerso. La funzione punitiva dell'acqua è alla base anche delle altre leggende che riguardano il nostro lago. E da questo di punto di vista è innegabile la presenza di un certo gusto nordico di concludere le fiabe, anche quelle a lieto fine, con qualche tocco di vendetta più che di giustizia. D'altra parte, il bacino del Monate ha realmente conosciuto, anche se forse da una certa distanza, le asprezze e le crudeltà che l'uomo sa sfoderare quando è in gioco il potere. Numerosi storici hanno individuato nelle campagne che si trovano fra il lago di Monate e il Verbano il luogo di un'antica battaglia fra i Toriani e i Visconti. La lotta esasperante che queste due famiglie milanesi protrassero per anni, nella seconda metà del XIII secolo, e aveva avuto inizio quando, nel 1257, l'elezione del nuovo arcivescovo di Milano, invece di essere affidata come di consueto al capitolo dei canonici, fu estesa anche ai cittadini, mentre il partito aristocratico sosteneva le ragioni di Uberto da Settala, quello popolare proponeva l'elezione all'arciprete di Monza, Raimondo Dalla Torre. La disputa era già diventata quinquennale, quando fu autoritariamente troncata da Papa Urbano IV, che per non far torto a nessuno scelse il canonico di Desio, Ottone Visconti. Ma quando quest'ultimo tentò di prendere possesso dell'arcivescovado, trovò l'uscio di legno e fu costretto all'esilio per una dozzina di anni, pellegrinando con i suoi seguaci tra le rocce di Arona, Angera e Brebbia, sempre inseguito dalle truppe nemiche. A nulla servì che il Papa cercasse di brandire i Toriani, affidando a Raimondo il patriarcato di Aquileia, il più ricco di tutti i vescovati dell'Occidente, anche perché, nel frattempo, essi si erano guadagnati la fiducia del nuovo imperatore Rodolfo d'Asburgo. La neonata alleanza fornì altri vantaggi alla famiglia milanese, che con Napo dalla Torre ottenne il vicariato imperiale su Milano e la protezione di un nutrito corpo di cavalieri tedeschi, comandati dal figlio di Napo, Cassone dalla Torre. E come è finita la battaglia lo sapremo nella prossima puntata. E la storia non è finita qui perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua.